l'esperienza romana è un po' parallela, anche se segue in termini cronologici al racconto, anche se per certi versi un po' differente, dal racconto che ha fatto Tommaso relativamente a Firenze. Brevemente, perché poi invece vorrei dire un'altra cosa. Comunque, da un gruppo di persone che cominciano a lavorare sulle questioni legate alla comunicazione, anche noi veniamo in contatto con Decoder, si comincia a ragionare nelle prime reti di BTS e quindi saliamo sul carro della rete Cybernet e facciamo in modo che venga aperta un'area Fibonet a Roma, che era la Valco Mix BTS mi sembra, e poi proseguiamo il percorso verso la costituzione della rete Cybernet nel 94 a Forte Prenestino, apre Havana BBS, che avviso i naviganti BBS, passando per Inc. 3D, cioè la presentazione a Firenze del 91, in cui per la prima volta viene presentata in Italia ufficialmente la rete Cybernet. E è un percorso che viaggia parallelo un po' al circuito di ECN, che trova vari punti di contatto, uno dei quali è stata l'area forum centri sociali, che era l'area delle notizie dei centri sociali, che viaggiava sia nelle BBS della rete ECN sia nelle BBS della rete Cybernet, e poi è diventata anche una mailing list suddivisa nella rete, il server, il primo server di noi. Diciamo, questo è un po' il percorso. Poi Havana BBS ha continuato a lavorare per un po', poi è diventata una rete di persone, ha fatto vari progetti molto basati a Forte Prenestino, tanto per ribadire il legame tra i centri sociali e questo percorso, diciamo. Quindi, al di là dell'aneddotica,
aneddotica.
Cioè, la cosa è che il seminario di oggi sembra carino, se riusciamo a ricostruire quali possono essere gli elementi di continuità e quelli di discontinuità e le eventuali prospettive e possibilità di protagonismo rispetto a quello che c'è oggi, non tanto quello che siamo, ma quello che c'è oggi e quello che siamo stati e c'era anni fa. Inc. 3D, la presentazione del 91, sono passati 20 anni, forse storicizzare è presto, ma insomma, certo. Se ne può cominciare a parlare, diciamo. Allora, da questo punto di vista, diciamo, in quegli anni la tecnologia non era, negli anni appunto, fino 80, primi 90, fino a verso 95, non era diffusa in termini di massa. Per cui tutto questo lumus cyberpunk, dell'immaginario cyberpunk che tanto De Coder aveva aiutato a diffondere in Italia, fa sì che c'è un'attitudine all'affrontare la tecnologia che è prefigurazione di quello che potrà essere il futuro. Cioè c'è il fatto che la consapevolezza che la tecnologia sarebbe diventata di massa, che avrebbe cambiato il modo di produrre, di comunicare, di vivere delle persone, e che siccome noi la cavalcavamo in maniera, diciamo, su questo poi prima con Tommaso non eravamo tutto d'accordo, comunque io dicevo la cavalcavamo quasi precorrendo quelli che sarebbero stati gli sviluppi futuri, almeno in termini di effetti sulle persone, sulla società nel suo complesso. Tommaso dice no, già la seguivamo anche allora, mi pare di qualcosa. Comunque la questione è che esisteva nelle nostre teste la speranza e di orientare il modo di utilizzare la tecnologia affinché quando fosse arrivata e diventata di massa sarebbe stata utilizzata in maniera liberatoria e quindi avrebbe consentito alle persone di comunicare in prima persona direttamente, avrebbe sovvertito la produzione decentrata e così via. Oggi probabilmente rispetto a questo la situazione è diversa, nel senso sono arrivati i grandi capitali, qualcuno si è impossessato del tutto e ci fa affari e quindi noi non siamo più nella condizione di come dire, orientiamo l'uso della tecnologia, delle nuove tecnologie così che le persone, no, siamo qui a ragionare di bisogna starci dentro full Facebook o no, insomma, quindi stiamo inseguendo di brutto forse da questo punto di vista, però magari ci sono altre questioni, altri punti di vista o il legame invece con la società è più forte e quindi invece è possibile ancora ragionare in termini di orientamento e quindi di essere protagonisti rispetto all'utilizzo delle tecnologie in maniera libertaria. Ecco, io magari qualche altra cosa, se volete, ve la racconto dopo, oppure magari mi verrà in mente dopo. Però diciamo, questa questione, secondo me, andrebbe indagata.
Per parlare delle cose, dovresti affrontare il tema di Fortnite, Cyber, cioè quei progetti sono pensati proprio per incentivare dopo.
Sì,
va volentieri. Vabbè, io invece per chi non conosce sono Bliccio, al momento faccio parte del collettivo di autistici.org, inventati.org. Ho attraversato, diciamo, dal 97 in poi molte delle esperienze più significative legate alle tecnologie digitali e a il loro ambito più connesso ai movimenti sociali e via dicendo, da appunto ECN fino a Indie Media, passando per gli Young Club e tutto i pezzi dei centri sociali milanesi meno legati a specifiche aree politiche, diciamo, che cercavano di tenersi un po' fuori questa cosa dell'area politica. Adesso, al di là di questa introduzione, per chi non mi conosce, poi se qualcuno è curioso sempre tempo, ma devo dire che non sono molto convinto agli interventi che mi hanno preceduto, tranne quello un po' di graffio, perché io penso che invece sia arrivato ampiamente il momento di storicizzare le cose che abbiamo vissuto e la dimostrazione è che sono usciti un sacco di libri, un sacco di tentativi di libri, magari non andati a buon fine, ma un sacco di persone hanno cercato già da tempo di non dico mettere i punti sulle i perché non è quello l'intento, ma di raccontare quello che è successo, perché è evidente che esiste in tutte le cose che si muovono, esiste un tempo del protagonismo, esiste un tempo invece del racconto, della memoria e della storia di quello che abbiamo fatto. Per dire, con Autistici stesso, che ormai compie 10 anni quest'anno, proprio un paio di noi hanno deciso di iniziare a raccogliere delle interviste di alcune delle persone che hanno vissuto questa esperienza per mettere insieme un punto di vista appunto storicizzato, cioè mettendo, come dicendo, è finita una fase, perché io penso che già da un po' di tempo una certa fase è finita, si vede dalla quantità di gente nuova che partecipa alle cose che facciamo e si vede dalla nostra capacità di penetrazione al di là, diciamo così, del circolo dei soliti noti, che è abbastanza in discesa ultimamente. Non è un dramma, è normale che sia così, perché storicizzare non vuol dire, come dire, secondo me non vuol dire fare il racconto del nonno hacker che l'avevo già fatto io, quindi inutile lo fate perché tanto l'ho già fatto io e due palle, ma è dire abbiamo fatto queste cose avevano un loro senso, investivano alcuni argomenti che sono tuttora attuali nel loro, diciamo così, nella loro caratterizzazione generale, se non in quella particolare, e quindi essere fonte di ispirazione. Io penso che più ne vengono fuori di questi esperimenti, perché ovviamente la storicizzazione è fatta di storie particolari, non è fatta di punti di vista uniformati, non lo è neanche dopo 50 anni la storia della seconda guerra mondiale in Italia, figuriamoci un attimo, o piuttosto dopo 40 anni la storia degli anni 70 in Italia, figuriamoci se può essere la storia, come dire, del movimento telematico in Italia dopo 20, cioè è evidente che non potrà essere uniformata, ma va bene anche così, cioè non è questo il problema. Io penso che la cosa importante sia riuscire a appunto storicizzare tutta una serie di esperienze perché siano di ispirazione ad altre cose che devono ancora venire e perché aiutino a capire che le cose che verranno saranno diverse da quelle che sono già state fatte, anche se sembreranno uguali, perché come diceva giustamente Graffio, la tecnologia è diventata uno strumento di massa e io penso che adesso il problema principale non sia quello di inventare modi alternativi alla tecnologia, ma quello, come dire, di costruire delle forti meccanismi di consapevolezza della funzione della tecnologia all'interno delle nostre vite e di come si possano utilizzare questi strumenti. Cioè, se un tempo noi potevamo immaginarci la radio online autogestita che completamente usava sì l'infrastruttura delle telecomunicazioni commerciali, ma a parte quello era completamente separata, lo strumento di comunicazione indipendente che riusciva a costruire una rete parallela rispetto a quella dei media mainstream, o tutta una serie di meccanismi di questo tipo, io penso che la pervasività della tecnologia oggi non ci consenta più di separarci, di costruire una rete separata da quella degli altri, a meno di voler, come dire, di avere la convinzione che il futuro politico è quella della costruzione degli enclave in cui uno sta tanto bene da solo per i cazzi suoi e non cambia un cazzo se non la propria vita individuale. È un approccio totalmente rispettabile per me, però che ha i suoi limiti, cioè coinvolge un numero limitato di persone, almeno fino a che, come dire, non ci sarà una crisi energetica un po' più bassa di quella attuale. Poi dopo a quel punto insomma, è tutta un'altra discussione. Perché lì le distanze diventeranno, come dire, da sole un limite rispetto alle cose. Allora, secondo me la cosa interessante è quella lì. Noi stessi come autistici questo passaggio l'abbiamo abbastanza affrontato, lo affrontiamo costantemente nella discussione che facciamo. Tant'è che a nessuno di noi è venuto in mente di costruire il Facebook alternativo. Non perché non sarebbe bello avere un Facebook alternativo che non sfrutta i tuoi dati privati, bla 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 bla, ma perché la verità è che non puoi. Cioè non ha senso farlo, perché il plus valore di quella rete lì è la rete stessa. E se tu non ci puoi entrare in comunicazione, la tua alternativa non ha alcun plus valore. Mentre invece a quel punto la costruzione, la consapevolezza di che cos'è quella roba lì e come si usa è interessante. Per fare un esempio, è come se 20 anni fa, anziché affrontare i computer o come si potevano trasformare i computer, uno avesse voluto convincere le persone a usare l'aspirapolvere a testa in giù. L'aspirapolvere è l'aspirapolvere, si usa così, non si usa in un altro modo. E adesso per le persone l'iPhone, Facebook, le reti sociali sono come l'aspirapolvere ed è questo il vero problema, che all'epoca nessuno sapeva come funzionava, cioè nessuno si poneva. Ragazzi, io faccio il prof alle medie e io parlo con i miei ragazzini usano l'iPhone come l'aspirapolvere, non sanno cosa fa, non sanno per cosa si usa.
No, usano l'iPhone come veniva usato.
Non è mica colpa loro, non li sto mica colpabilizzando.
C'è da 5 anni,
non è l'aspirapolvere,
non è l'aspirapolvere,
è la TV, è il broadcast network enorme.
Va bene, allora bisognerà lavorare, allora bisognerà lavorare sulla consapevolezza di quegli strumenti,
sappiamo
di come funzionano,
di non poterlo distruggere. Ti dico, allora, quando si parla di
finisco, poi dopo ti passo la parola, mi
infatti
io volevo appunto...
Beh, hai
ho svolto la mia solita funzione di scassamento di minchia. No, perfetto, ognuno ha il suo ruolo nella vita. Dico, bisognerà riuscire a, cioè, secondo me, concentrarsi sulla costruzione di alternative che verosimilmente non esisteranno è una perdita di tempo. Ispirarsi a quello che è stato fatto nel passato per, come dire, per diffondere consapevolezza su temi che sono tuttora totalmente attuali e consapevolezza di uso delle tecnologie, quello sì che secondo me è una sfida interessante e probabilmente non è una sfida che devono fare i nonni hacker, ma che devono fare le persone che adesso le usano.
ispirati da quello che hanno fatto i nonni hacker, senza che si trovino tutto il tempo a sentirsi dire sì, però l'ho già fatto, mi sono sì, ma tanto, capisce no, così. Ma perché non è vero.
Nonni hacker tra poco che fungono.
Sì, sì.
Non c'è più problema.
Scusate il sessismo, però. Prego.
C'è qualcuno che... Noi già siamo passati alla fase della riflessione, dell'analisi, c'è qualcuno che ha anche voglia di raccontare le cose come sono successe, ad esempio, che so, Pasqua, raccontare un po' di ECN, o non so, c'è qualcuno che vuole raccontare proprio come è nata in media, perché sono cose che noi spesso diamo per scontate, ma che non è che le sanno proprio tutti, non lo sanno, non hanno mai sentito raccontate poi dai protagonisti, quelli che l'hanno fatto.
Vai, senti.
Ti cedo il trono.
Ma
cagliala,
voglio
farmi
del trono.
Sono io. Allora, ciao, io sono Vaschi di Marente, macchinista. Che vi devo dire? Ci racconto il mio punto di vista, l'esperienza di Isola, che c'è nel privato. Io ho cominciato ad avere contatti con il movimento nell'89-90, a Leon Cavallo, e ho incontrato una serie di persone. Ho incontrato una serie di personaggi. Io facevo a Milano per fare l'università, centro di informazione, infatti. E quindi mi appassionava il mondo dell'informatica e mi appassionava ancora. Mi appassionava in un modo particolare, nel senso io la differenza che vedo in questo momento tra me quando ero pischello e i vari pischelli con cui ho occhio a che fare, perché anche ogni tanto insegno di ripetizione eccetera, è che o forse io venivo da una situazione sociale particolare, quindi sentivo come posso dire, l'importanza della comunicazione proprio, tanto è vero che nel 95 c'è stato quella cosa lì che ho organizzata era non mi ricordo bene il titolo, era nel fine millennio il finale di ricordo. Diritto all'informazione, la comunicazione del signor scenario di fine millennio, cioè che è stata una cosa meravigliosa. Ecco, io quello che vedevo era l'approccio proprio verso la tecnologia in generale, che è differente, cioè non dico che tutti devono sapere. Come dire, come funziona un determinato algoritmo, un programma, o quando faccio un click, cosa c'è dietro. Non dico che tutti devono saperlo, però porsi la domanda di cosa c'è dietro quel click, quando io sono in rete, vuol dire che le mie informazioni, che mi piaccia o meno, possono essere intercettate da chiunque. Chiunque. Che poi l'uso che ne farà, io non lo so. Però la paranoia è una virtù, ma è una virtù vera, perché io sono particolarmente paranoico, nel senso che a casa io ho un distruggi documenti, per dire, cioè le mie password, anche se le scrivo su un foglio, distruggi documenti, ciao, sei finita lì. Ma perché anche nella spazzatura si trovano delle cose molto interessanti, per dire che se vogliamo farci i cazzi degli altri, il successo di Facebook è che tutti si devono fare i cazzi di tutti. Cioè non esiste più il valore che dicevamo noi, che portiamo ancora avanti, dell'anonimato e della privacy. Cioè questo noi, mi ricordo che dall'89 si parlava nel centro sociale di anonimato e privacy. Ed è un argomento ancora molto attuale, cioè non è che è un argomento che ha esaurito e quindi adesso siamo tutti felici, tutti siamo, non abbiamo problemi, ma non è assolutamente vero, perché in questo momento qui è l'esatto contrario, cioè nel senso che siamo, cioè l'ha detto anche quel pirla del garante della privacy, cioè figurati, cioè siamo a un livello proprio in cui, cioè, anche lui si preoccupa che i cellulari sono una fonte di tracciamento. Vabbè, grazie al cazzo, lo sapevamo anche noi, cioè non è l'unico organizzato io. Però proprio l'approccio proprio politico alla tecnologia, politico nel senso che quando io scelgo di utilizzare un determinato strumento o un altro, come per esempio il discorso dell'open source e del copyright, che poi se ci fate caso questo è un filo conduttore unico, non è che ci sono differenze, cioè ha un inizio, tutto c'è un inizio, poi alla fine ha una fine. Quindi è un filo conduttore unico. A quel punto lì uno si pone in modo differente alla tecnologia, quindi cerca, va a chiedersi, sì, ma io dietro questo click cosa c'è? Cioè potrebbe esserci una cosa che a me mi potrebbe spiare, potrebbe essere, che ne so, comunque stronzata. Però adesso non c'è più questa cosa qua, perché le interfacce grafiche sono diventate sempre più user friendly, non ti fanno neanche porre più la domanda, cioè nessuno quando usa, io per dire, si parla di Facebook, quando si usa Facebook, ha ragione Plicero, cioè quelli lo usano come se fosse un aspirapolvere, uguale, cioè né più né meno, è un aspirapolvere, lo usano come mandare un sms, cioè non si chiedono dietro sta cosa qui cosa c'è, non si pongono di poi pubblicare una fotografia e di chiedere a quello che sta insieme, senti la posso pubblicare? No, la pubblicano e basta, cioè non c'è più il rispetto di queste cose qui, perché siamo, come dire, nella società in cui se non ti metti in mostra non sei nessuno, perché Facebook è quello.
È scontato che tu ti voglia mettere in mostra?
No, appunto, no, ritengono scontato, ritengono, ecco, la cosa più che non viene messa in discussione è che si ritiene scontato che tu devi mettere in mostra, che tu le tue foto, e poi tra le altre cose, tutti i contenuti di Facebook sono di Facebook, non sono più i tuoi. Facebook ne potrà fare ciò che vuole, venderli, rivenderli, fare statistiche, cioè ti fanno una profilazione dove ti contano anche i peli del culo. E questa è la cosa che fa più, per questo io per scelta politica di Facebook non so che farmene, fin quando non riesco a trovare un meccanismo affinché la mia privacy viene tutelata. Però come devo fare? Ogni volta che utilizzo devo utilizzare un cazzo di proxy anonimo che poi li bloccano? Cioè, piuttosto ragioniamo sulla modalità per garantire...
Senso, perché anche col proxy anonimo contatti un tuo amico, ti sei già sgamato.
È chiaro, sì, però okay, sei già lì. Cioè, non sono un cazzo, sì, è vero. Sì, sui social network non sono un cazzo.
Due amici, già sei sgamato, chi sei? Cioè, che serve?
No, vabbè, comunque, torniamo, ho divagato un attimo. Quindi per dire che l'esperienza di Isola per me è stata un'esperienza meravigliosa, nel senso che alla fine ci incontravamo un giorno in cui ci incontravamo sempre, e da lì è nata la BBS, in cui la BBS a Milano era all'interno di una radio, Radio Onda Adulto, era all'interno della radio, la BBS veniva anche utilizzata da Radio Onda Adulto a quel punto, che metteva i suoi comunicati nella BBS. Poi dopo abbiamo deciso di fare il salto e di andare su internet, per quello abbiamo poi registrato il dominio cine.org, abbiamo creato l'ultimo server di movimento che ha avuto un successo enorme, perché se ne sentiva proprio, è stata una cosa a dire il vero che l'abbiamo costruita, perché abbiamo fatto il giro di tutti i centri sociali a presentare il nostro progetto, abbiamo girato tutta l'Italia, quindi è stata una cosa in cui abbiamo raccolto anche, come dire, l'umore dei compagni per capire se questa cosa qui poteva permeare ed essere realmente utile al movimento, come poi lo è stato in un certo senso. Quindi abbiamo raccolto le adesioni tra virgolette, però volevamo sentire poi di questa nostra idea di confronto, confrontarci con gli altri, capire che cosa ne pensavano. Abbiamo organizzato feste di autofinanziamento, perché ovviamente avevo un costo che non era proprio banale, cioè metterle in piedi o metterle in hosting la macchina, in housing la macchina all'interno di un data center. Io mi ricordo che quando abbiamo cercato il data center noi andavamo a dire testuali parole: vi intaseremo la banda, avrete problemi con la polizia, noi eravamo seri, avrete problemi con la polizia, vi creeremo un sacco di danni, ci state? Perché dovevamo essere poi sinceri, noi dovevamo far finta che non eravamo quelli, perché alla fine noi Sì, si spaventavano tutti. Alla fine abbiamo trovato uno che, come dire, vabbè, ci ha tenuto un po'. Però queste erano le parole. Tu immagina nel 98 l'abbiamo fatto?
96.
Nel 96 andare in giro per provider a dire queste robe qua, che si dicevano che siete pazzi, capito? Però alla fine l'abbiamo fatta. Ed è stata un'esperienza molto bella. Certo, come tutte le esperienze di movimenti, ha avuto dei momenti alti e momenti bassi, quindi questa fase qui ovviamente è calante, quindi, ma è sintomo del movimento, voglio dire, è sintomo di quello che ci guardiamo intorno, perché poi il cyberspazio non è altro che lo specchio della vita in real life, né più né meno. Cioè se in real life il movimento è abbastanza in decadenza, e poi in rete non è che può essere fiorente. Se fosse così, io dovrei preoccuparmi, perché vuol dire che stanno, vuol dire che abbiamo fallito, perché stanno tutti dietro la fottuta tastiera e nessuno scende più in piazza. Il che i social network hanno quella cosa là che non è proprio così, al di là di quello che dicono che i social network hanno aiutato la rivoluzione, facendo la rivoluzione in Egitto eccetera, che non è assolutamente vero. Io sono stato in Egitto, io lo sapevo, era giù là che scoppiava, perché comunque lì c'era una situazione che in Italia non c'era. Se ci fosse in Italia, anche in Italia si fa la rivoluzione, ma non c'è, perché qui stiamo troppo bene. La realtà è questa, poi diciamoci, nel senso che non siamo come i Los Indignados che gli rode il culo, altrimenti anche noi eravamo con le tende a spaccarci il culo sotto il Quirinale. Magari occuparlo pure, non sapevo.